Radio Shepherd, la migliore alternativa.
Buonasera a tutti e tutte, benvenuti e benvenute allo Sherwood Open Day. Questo è il primo dei tanti appuntamenti, in realtà non è il primo perché è da questa mattina che siamo aperti al Centro Sociale Pedro e abbiamo allestito una giornata curata dall'associazione Sherwood Open Live con tanti banchetti, performance, un laboratorio fotografico e sono qui con Mirko Salvatori che saluto.
Ciao
Salvatori.
Antonio. Ciao Antonio, ciao a tutti.
Ciao Mirko, e questo è il talk, un talk in cui si presenterà l'edizione speciale di Rockerilla. Intanto Mirko è un collaboratore storico di questa rivista storica, adesso entreremo nel merito, ma è anche buon per noi un collaboratore storico, altrettanto storico, di Radio Sherwood.
E grazie a lui.
Abbiamo con grazie noi, esatto, anche Andrea De Rocco, che è ancora più storico. Qua abbiamo tanta storia oggi di cui parlare, storia dove parleremo di giornalismo musicale e, visto che parliamo di Rockerilla, di una delle riviste più importanti, se non forse la più importante, non mettiamo i più, dai.
La più antica.
Sicuramente diciamo la più così. Antica.
La storica.
E io parto con la prima domanda, Mirko, non voglio assolutamente rubare tempo e spazio. Perché la scelta di fare un'edizione speciale e come nasce l'idea di Rockerilla 500?
Beh, l'edizione speciale era a mio avviso dovuta, visto che 500 numeri sono moltissimi ed è l'unica rivista italiana che ha raggiunto quota 500. Ed è l'unica rivista italiana indipendente, ancora attiva, dopo 44 anni di operato. Per cui era più che logico e più che giusto non fare una celebrazione, ma quantomeno dare delle indicazioni, nel senso siamo ancora qui, siamo ancora vivi e cerchiamo di andare avanti, anche se le difficoltà sono notevoli.
Le difficoltà sono notevoli per il giornalismo musicale, soprattutto
certo.
Quello di Rockerilla, poi entreremo nel merito di questo tema, ma io vorrei continuare un po' con questa edizione, che tra l'altro è un'edizione bellissima ed è anche un po' una retrospettiva che ci permette di assaporare quasi 50 anni di musica alternativa. Ecco, intanto ha senso parlare ancora di questo termine o quantomeno aveva senso già nel 78 quando...
A mio avviso il termine alternativo andrebbe tolto dal dizionario perché sinceramente alternativo neanche ai miei tempi, sto parlando del 77, già alternativo era una cosa che catalogava le cose, sei alternativo... Ma alla fin fine non significava praticamente un cazzo, cioè non voleva dire niente. Usarlo oggigiorno è un disastro.
È un disastro, allora evitiamo di usarlo, usiamo le parole giuste. Però appunto ci ha permesso questa edizione anche di ragionare attorno all'evoluzione non solo della musica ma anche del giornalismo musicale, a mio avviso, perché in questo paese si parla poco di chi parla di musica e questo credo sia un problema. Magari nel mondo anglosassone siamo abituati anche a nomi importanti, e in Italia però si parla poco del giornalismo musicale. Secondo te perché questo?
Perché ne parlano le persone, a mio avviso sbagliate, scusa il termine un po' supponente, ma esiste un circolo, è sempre quello, di giornalisti musicali che sono nati parecchi anni fa con una nuova ondata di musica, e non sto parlando della nuova ondata anni 80, musica rock anni 70, che continuano a imperversare e continuano a parlarsi addosso e a far parlare di loro, occupando gli spazi che in teoria andrebbero occupati da chi si occupa di cose un po' più vive, un po' più recenti. E quindi i giornalisti che si occupano di musica altra, altro termine orrendo, comunque musica altra, passamelo, non si vedono, non si sentono.
E che posto occupa Rockerilla, a tuo avviso, Anzi, facciamo un patto: non parliamo di giornalismo musicale, anche perché il termine giornalismo. Io questa mattina ho fatto un laboratorio a studenti e studentesse di un liceo che avevano un'autogestione. Io sono giornalista, mi occupo più che altro di politica. È un po' messo anche in discussione l'idea di giornalismo. Quindi, a maggior ragione, proviamo ad andare oltre questa idea di giornalismo musicale. Però secondo te che posto occupa nella narrazione della musica rockerilla, quantomeno nel panorama italiano? Poi andiamo su quello internazionale.
Occupa un posto, a mio avviso, importantissimo, solo che quello che io definisco le mode sono riuscite ad imporsi e hanno sorpassato quella che è l'idea del giornale che si dà da fare per realmente informare le persone. Va molto di più un giornale che è trendy, magari pubblica articoli lunghissimi, che ne so, su gruppi Van de Graaff Generator, che per carità, chapeau, non ci fossero stati, sarebbe stata una tragedia, ma o si soffermano su fenomeni prettamente di moda, portandoli a livelli generali come fossero episodi importanti del momento. E sono episodi che, se vai ad ascoltarli e a studiarli, non hanno granché di contenuti. Ovviamente tieni conto che stai parlando con uno che è abbastanza critico.
Mi piace parlare con le persone che sono abbastanza critiche, poi avremo modo di approfondire questa critica anche magari parlando della musica e della narrazione della musica oggi. Tu hai iniziato a collaborare con Rockerilla nel 1984, quindi quasi sì. Subito possiamo dire, perché comunque
beh, no, quasi subito no, quasi Rockerilla subito. È nato nel 78 e quindi insomma,
però 6 anni su 46 non sono tantissimi, quindi posso, passamela tu questa, quasi subito. E comunque erano successe cose in quei 6 anni.
Hai voglia?
Tantissime cose mia. Nella musica, nel parlare di musica. E raccontaci un po' quella che è stata la tua esperienza con Rockerilla, come ci sei arrivato e come ancora continui a.
Allora, ci sono
lavorare.
Arrivato grazie a Marco Pandin, che è stato uno dei fondatori di Rock Garage, una delle più importanti fanzine a livello proprio italiano. Ai tempi lui era un collaboratore di Rockerilla e mi dice: perché a sto punto non comincia a scrivere sul giornale? Già avevo una mia trasmissione radiofonica, eravamo io e Massimo Canella, abbiamo girato varie radio del territorio, siamo giunti, eravamo a Radio Cooperativa prima di raggiungere ovviamente Radio Sherwood. E io ho detto: vabbè, ok, proviamo, vediamo com'è sta cosa, perché ovviamente per noi abituati a scrivere su fanzine, raggiungere un giornale che ormai era a livello nazionale era quasi un sogno, voglio dire, una cosa abbastanza irraggiungibile. Per cui niente, da lì ho iniziato, ho cominciato a collaborare, a dialogare con l'allora vice direttore Mario Rivera, poi diventato direttore. Ed ho cominciato questo piccolo percorso scrivendo all'inizio magari delle cazzate o comunque scritte in maniera così enfatica da ragazzino, e niente, sono ancora qua.
E immagino che in questi anni sia cambiato l'approccio di una rivista che comunque ha sempre avuto un peso importante nella musica italiana. Io da appassionato, quando ho iniziato a appassionarmi di un certo tipo di musica, io ho iniziato a conoscere le musiche altre ascoltando Planet Rock su Radio 2, poi certo, diventata certo. Traffic, e Rockerilla è stata la prima rivista che ho acquistato, che ho comprato. E questa retrospettiva, chiamiamola così, ci permette appunto di entrare poi nel mondo, nei passaggi, nella storia, nell'evoluzione che c'è stata della musica, però
Roccherina è sempre riuscita a mantenere un'attitudine, uno stile.
Certo.
E tu da collaboratore, adesso infatti la domanda che ti faccio è come l'hai attraversato, come li hai attraversati sul piano della musica questi lunghi, passami il termine, ti chiedo scusa, però
no,
lunghi
bene,
nel senso bello del
sono
termine.
Sono vecchio.
No, no, ma non volevo intendere questo. Intendevo in termini di esperienza trentennale.
Ma devo dire che ho avuto una gran fortuna, poter scrivere in quel giornale, tuttora ce l'ho, perché è un giornale che ti accoglie e segue quelle che sono le tue indicazioni. Per cui io sono partito ovviamente come tutto il mondo, come tutti quanti, dal rock. Sono approdato con la New Wave a Roccherilla e da lì è partito tutto un percorso che è durato molti anni all'interno della New Wave, di quello che viene definito rock. Però al contempo seguivo anche quella che era la mia crescita musicale, per cui dai primi anni 90 in poi è intervenuta l'elettronica e da lì pian pianino il rock si è diradato ed è rimasta solo l'elettronica. E oggigiorno l'elettroacustica e la ricerca. E il giornale mi ha seguito in questo, ha seguito me e ha seguito soprattutto anche Roberto Mandolini e Raffaello Russo, che con me si occupano di cose un po' così, ancora
come altre.
Sì, stravaganti ancora.
Stravaganti. Il tuo primo articolo per Roccherilla, te lo ricordi? Immagino di sì.
È stata una recensione di And Also the Trees, una band new wave del periodo, e un'altra recensione di Death in June, se non sbaglio, The Torture Garden, non vorrei sbagliare, comunque tutte cose molto cupe, tristi, estremamente sentite, con il cuore in mano e le lacrime che sgorgavano negli occhi. Ai tempi si usava,
soprattutto hai nominato i Death in June, che
Sono
qualcosa di formidabile, questo possiamo dirlo.
Ricordo che ai tempi avevamo organizzato un concerto di Death in June a Marghera ed era successo il finimondo, perché si sono presentati sul palco con le bandiere, con i teschi, vestiti in mimetica, per cui è stato un colpo duro. Però non vorrei essere il vecchio della situazione, però erano altri tempi.
Erano sicuramente...
C'era molta carne sul fuoco, tantissimo.
E tra l'altro prima raccontavo ad Andrea che io ho iniziato a capire che tu collaboravi, io ti conoscevo da quando scrivevi per Roccherilla, ho iniziato a capire che collaboravi con Sherwood quando ho letto una tua recensione di un disco dei Ditken Dance.
Mm-hmm. Lui di Massimo.
A me piace molto e quindi ho detto, cavolo, abbiamo comunque Mirko Salvadori, una figura importante, anche Andrea Di Rocco è una figura molto importante, mi piace.
Ma io ad Andrea devo molto, perché noi abbiamo fatto radio, io e Massimo, per 25 anni circa, dopodiché abbiamo cessato, non ce la facevamo più. Però ho sempre avuto un rapporto privilegiato con Andrea, che considero un fratello, ed è grazie a lui che abbiamo continuato per un periodo anche a trasmettere con lui. Eravamo in tre in radio, si andava su a San Donà ogni giovedì, mi sembra sera, sì esatto, con, in veneziano si dice caigade, nebbioni micidiani, e dopodiché sono passato sulla vostra webzine, sempre grazie a lui comunque.
Sempre tutto grazie ad Andrea.
Certo.
Continuiamo a parlare un po' di questo rapporto, di questa retrospettiva. A me oggi io colgo l'occasione che ci sei tu proprio per interrogarmi anche su quelli che sono stati i cambiamenti principali. Prima parlavamo del giornalismo, diciamo, del giornalismo musicale anglosassone, Simon Ray, no? Cioè quando si sono coniate delle espressioni che poi hanno fatto la storia, ad esempio post-rock, anche in precedenza post-punk.
Stai parlando di...
Stiamo parlando degli
dei.
Esatto, degli dei che avevano anche delle idee chiare che sono riusciti a trasmettere. Magari in Italia questo non dico che ci sia stato meno, ma ha avuto meno diffusione, però credo che sia stato importante l'impronta che hanno dato prima le fanzine, poi, poi le riviste. Quanto hanno cambiato? Qual è la, il rapporto? Che peso hanno nel cambiamento anche dei gusti musicali?
Se ti riferisci ai giornalisti musicali anglosassoni, hanno un peso incredibile perché venivano letti e vengono letti tuttora da noi. E ovviamente quello che loro hanno portato in Italia, noi l'abbiamo come introiettato e poi a nostro modo abbiamo cercato di tradurlo in italiano, per cui sono fondamentali. Un testo tipo Oceano di Suono è una Bibbia. E indubbiamente, tanto di cappello, loro hanno una marcia in più e noi abbiamo invece una tradizione che è melodica italiana ed è quella, non te la togli più di dosso neanche se vuoi, perché la ritrovi a piso spinto all'interno di quello che è il mainstream giornalistico italiano. E poi ripeto, esiste un'ala completamente nascosta rappresentata da noi che continua comunque a produrre, a far cose, e ha imparato a non occuparsi più di quello che è quella che è la realtà dei grossi giornali patinati, perché non ha senso. Noi siamo altro e loro sono altro, ad ognuno il suo, insomma.
Però questo altro non significa essere sempre e solo di nicchia, ma significa anche avere delle idee, portarle avanti.
E certo, certo.
Cercare di non seguire le moe. Io credo che questa sia una cosa bella, questa è una cosa che ci hanno insegnato, ad esempio, riviste come Rockerilla, dove però nel non seguire le mode non significa non andare incontro ai cambiamenti, ma significa cercare di coglierli in quelle che sono poi le evoluzioni sonore complessive, non
certo,
quelle momentanee. Credo che questa è una delle cose a cui che dobbiamo molto a una certa critica musicale musicale italiana. Veniamo all'oggi, che è un po' la cosa. Voglio renderti un po' cattivo, ecco, perché oggi siamo in una fase anche interessante per certi versi, in cui si sono perse tante identità sul piano culturale, sul piano politico, anche sul piano musicale. Questa cosa ha dato vita a dei fenomeni interessanti, altri meno, però vorrei che parlassimo innanzitutto delle cose meno interessanti, per farti essere un po' cattivo.
Le cose meno interessanti sono 100% di cose che tu puoi analizzare, sono il 90% a mio avviso, nel senso che non, per carità, io anche forse sbaglio perché sono troppo, troppo estremo, però non riesco a capire dove sta la sostanza, dov'è il messaggio, come viene costruito un disco che contiene nulla, e quindi tu ti trovi atterrito davanti a queste realtà e dici che cazzo, cioè perché? Però poi, come ti dicevo prima, lasci perdere, perché non puoi star dietro al giornalistone di turno o anche al giornalista, quello che fa il figo e che scrive in mensili super fighi che si usano adesso, vanno molto di moda, Giro Romano, perché esistono purtroppo anche i giri romano e milanese soprattutto, che ti fa un articolo micidiale su una formazione che tu, o un cantante o un rapper o come caspita si chiamano, che vista la tua magari anche esperienza di ascolto non ha nulla da dire.
E l'altro 10%?
L'altro 10% è una miniera d'oro. È una miniera d'oro, ma bisogna entrarci dentro e bisogna scoprirla. Bisogna avere la volontà di farlo, e ben poche persone ci riescono. Però quelle persone che ci riescono sono persone con le quali tu ti incontri continuamente, scambi le idee, ed è una bellissima realtà. Anche perché in Italia esiste una realtà musicale nuova, realmente nuova, collegata soprattutto con l'estero e non chiusa dentro questi piccoli confini italiani. La maggioranza, per dirti, dei sound artists che incidono suoni elettroacustici incidono per etichette che non sono italiane, per cui è un bel è un bel confrontarsi, è un bel ascoltare.
Io ricordo tra l'altro nell'elettroacustica un duo, credo, se non ricordo male, pescarese, i Tum, una
sì,
volta,
Tum, sì,
che
sì,
in Italia erano veramente sconosciuti, ma avevano una grande rilevanza a livello internazionale. E continuiamo a parlare di narrazione della musica, perché poi dopo il tema reale è questo, non che Rockerilla e 500 di Rockerilla, l'edizione 500 di Rockerilla sia solo un pretesto, ma l'altro giorno leggevo questo post su Facebook di Teo Teardo, che è un artista
certo,
che
Teo,
apprezzo molto. Lui non fa nomi né della band né del giornalista che aveva scritto questa recensione, in cui dice: ho letto questa recensione su Non Nomina Nemmeno la Rivista, che stroncava questo disco e mi ha fatto male, perché comunque è un artista che conosco bene, a cui voglio molto bene, però questa recensione scritta così male, così cattiva, mi ha spinto ad ascoltare il disco, a riascoltarlo, mm-hmm, e a apprezzare invece alcune cose, quindi ha avuto un po' l'effetto contrario. E, al di là della cosa singola, poi dopo...
Sappiamo bene allora, sia magari... giornale sia...
allora questo puoi dircelo se vuoi, perché io non l'ho capito, un po' sì.
No, non è in caso che io lo dica, perché voglio dire, scrivere in un altro giornale non è serio. Comunque si è scatenato il finimondo, anche perché a scrivere una recensione è stato direttore di quell'altro giornale. E non so come definirlo, devo usare gli asterischi.
Usiamoli.
Appunto. Praticamente lui è partito pigliando un po' per il culo una persona. E dopodiché è passato al disco. Ed è un errore che non, a mio avviso, non si deve fare. Però preferisco non approfondire, perché, ripeto,
non approfondiamo.
Non voglio, sì, non
era,
voglio.
Era una domanda che non voleva assolutamente mettere in difficoltà, né te.
Ma no, non mi mette, per carità. Non
ma
mi
era semplicemente fatta per cogliere qual è il senso a volte di parlare di un disco.
Quello è un bel problema, perché ognuno ha il proprio sentire. Io ho ascoltato anche quel disco e non mi dice nulla. E io credo che lì sia stata montata tutto un casino per il nulla, nel senso che non ha senso. Lui ha fatto una recensione e il disco non gli è piaciuto, conoscendo chi è il direttore di questo giornale è anche capibile, cioè lui funziona e ragiona così. E quindi, però, insomma, è stato di scudi, perché ha mancato, giustamente, per carità, ha mancato di rispetto, e l'hanno un po' messo in riga. Poi lui ha chiesto perdono, lo ha chiesto con una frase di Pink Floyd, di un brano di Pink Floyd. Vabbè.
Non volevo entrare ovviamente nella...
Ma neanche io, lungi da me.
Esatto.
Poi io sono lontano dal giro, io sono qui per i fatti miei, assolutamente autonomo. E...
su altri versanti. Però secondo te quali sono le cose importanti che si deve tenere presente quando si parla di un disco o di un artista, tenendo sempre rispetto della storia, o anche di una storia che non c'è, magari, quando si parla di artisti emergenti?
Bisogna innanzitutto non pensare a se stessi quando si scrive, e non fare gli sbroni del momento, perché tu sei lì per spiegare il disco e non per dire quello che tu pensi del disco, cioè devi spiegarlo e poi ovviamente devi dare anche il tuo parere, ma la gente non deve pensare che sei tu davanti al disco, c'è il disco e dopo arrivi tu. E poi ci sono anche vari modi per descriverlo, ci sono i tecnici e ci sono coloro i quali il tecnicismo lo odiano e cercano di descriverlo in altre maniere.
Allora adesso ti faccio una domanda difficile. Quali sono le recensioni a cui sei più affezionato, e se queste sono legate al fatto che sono realmente i dischi che ti piacciono di più?
Sì, devo ammetterlo, sono i dischi che mi pigliano subito. A me succede una cosa strana: quando ascolto un disco per la prima volta e mi piace, sento subito i brividi, realmente li sento i brividi e i peli che si drizzano. e questo mi aiuta a scrivere la recensione. Ovviamente è una recensione un po' particolare, diversa dalle altre, perché mi vede partecipe. Mi è successo anche con l'ultimo lavoro di Pierpaolo Capovilla, e il mese prossimo uscirà l'intervista, e devo dire che l'ultimo disco che ha fatto mi ha lasciato, non pensavo continuasse a mantenere la potenza che aveva all'interno del Teatro degli Orrori, invece l'ha mantenuta e riesce a barcamenarsi tra il rock, quello suo, classico, e le ballate, e soprattutto le ballate ti distruggono, sono meravigliose, cioè, veramente meravigliose. E questo è una cosa che aiuta molto nella descrizione del disco. Poi, ripeto, ognuno ha il suo metodo, io ho cercato di affinarlo in maniera completamente autonoma, diversa dal classico tecnicismo, per cui io cerco di raccontare un racconto, di scrivere un racconto in 700 battute, non è semplice, ma insomma cerco di farlo, e in quel racconto cerco di descrivere quello che è il disco, insomma. Tutto sommato.
E qualcuno che vuoi raccontarci e che ti ricordi con particolare affetto?
Credo che sia il doppio dal vivo di Gianni Maroccolo, che incontrerò stasera tra l'altro a Bassano, perché è stata una cosa incredibile, un'esperienza devastante l'ascolto, devastante nel senso bello del termine, e riempitiva, e con dei contenuti veramente belli, pesanti, seri, cose a cui non siamo molto più abituati.
Molto bene, Mirko, intanto ti ringrazio di questa chiacchierata che è stata...
Ma grazie a te, grazie a voi.
Secondo me e per me molto molto intensa. Se dovessi dare a una persona che si approccia per la prima volta, tante cose già ce le hai dette, ma a una persona che si approccia per la prima volta ad ascoltare un disco per scriverne, che è un'altra cosa di ascoltare un disco semplicemente per goderlo, quali sono dei consigli o quantomeno delle cose?
Ma io credo, come dicevo prima, non fare gli sboroni, nel senso non mettersi lì davanti a dire oh, io scrivo sta cosa e sono figo e sono bello. Dopodiché ascoltarlo bene, ascoltarlo tante volte e cercare di avere un background musicale che ti fa capire da dove arriva quel suono, o se è una cosa nuova, o comunque a chi si rifà quel suono, e andare via molto molto tranquilli, senza voler raggiungere chissà che livelli o fare chissà cosa. E a mio avviso è anche importante iniziare da quelle che un tempo noi chiamavamo fanzine, adesso chiamano blog.
Anche questo è un altro. Andiamo verso il finale. Come invece è cambiato negli ultimi anni? Questa è una domanda che in realtà mi sono riservato per la fine, perché la narrazione, chiamiamola così, della musica, come la narrazione di tante altre cose, ovviamente ha subito un'evoluzione incredibile col passaggio, con l'avvento delle nuove tecnologie, con i social. Tu però scrivi su una rivista cartacea.
Certo.
Però come è cambiata secondo te? In che modo è cambiata e come è stata influenzata da questo cambio che è avvenuto nel modo di comunicare e negli strumenti?
Ma a dirla tutta, per essere sinceri, io credo che l'avventura cartacea stia, se andiamo avanti di questo passo, stia andando ad una conclusione proprio fisiologica. Anche perché proprio a livelli di tempistica non puoi stare dietro ad un blog. Il disco esce giovedì, il blog già venerdì fa la recensione. Tu devi aspettare un mese, per cui... Però è anche vero che un giornale ti lascia la possibilità di approfondimento. Con un articolo tu leggi e approfondisci, e l'artista, la persona, in un'intervista riesce ad approfondirlo. Il blog difficilmente ti permette di approfondire, nel senso che deve essere anche una cosa breve, veloce, perché altrimenti la gente si stanca di leggere.
E soprattutto c'è una cosa che magari per chi colleziona come me riviste musicali, la cosa bella è se sono poi in ordine, non è detto che siano sempre in ordine, ma quando sono in ordine allora tu la scorri e puoi, come dire, ragionare anche dal punto di vista della copertina su come è cambiata la musica, sulla storia della musica.
Perché tu come noi appartieni alla old school, anche se sei giovane.
Giovane,
rispetto a me sei giovane, dai, vabbè, comunque.
Ti ringrazio.
Oggi tutto è liquido, per cui non credo che le persone, quelle che usufruiscono della liquidità della musica, abbiano bisogno di avere delle copertine davanti. Non so neanche cosa sono.
Va bene, io prima di concludere ci tengo, perché poi ci ascolterà in podcast, a fare un saluto a un mio carissimo amico che, a cui devo tantissimo sul piano del mio approccio alla musica, che è Donatello Cimadomo, che ti conosce e ti manda i saluti, che tra l'altro
saluto.
Mentre su Instagram prima mi postava, visto che avevo questo talk con te, mi postava e ha detto: guarda che anche ad Oppido Lucano, il mio paese d'origine, e il suo c'è Rockerilla già dal 1989, questa è una cosa bella e ci tengo a fare i saluti. L'ultima domanda è questa: abbiamo parlato di tante cose, di evoluzione della musica, di narrazione, di evoluzione della narrazione e di come cambia l'approccio, lo stile, il sentimento, la passione rispetto alla musica. Tre dischi che ci vuoi consigliare, che però sono contemporanei, che ci lasciano anche, come dire, sperare che non sia mai finita.
Mi metti decisamente in difficoltà, perché il volume di cose che mi arrivano quotidianamente, insomma mensilmente, è impressionante. E ultimamente sto ascoltando tantissime cose, però tratte da vari album, per cui non saprei darti dei nomi precisi. E comunque sono tutte cose che sono e vivono e sono nate nell'ambiente elettronico, elettroacustico. Di rock, a parte Pierpaolo, ultimamente non riesco a trovare granché.
Va bene, ti ringrazio Mirko, davvero una bella chiacchierata. Credo che Mirko meriti un applauso. E
grazie.
Io spero che noi ci rincontriamo presto.
Caspita, ci mancherebbe.
Per continuare a chiacchierare.
Più che volentieri.
E per chi fosse arrivato qua solo in questo momento, abbiamo appena finito una chiacchierata con Mirko Salvadori, che è collaboratore storico di Rockerilla, per parlare, quantomeno, insomma, probabilmente è stato il pretesto per parlare di tante cose, ma abbiamo iniziato tutto parlando dell'edizione speciale di Rockerilla. Io saluto ancora Mirko e
ciao,
buona Antonio. Continuazione a tutti e tutte.
Grazie mille, ciao a tutti.
Radio Sherwood, la migliore alternativa.